Paul Rost fu arrestato e messo in una cella alla stazione di polizia. Rost arrivò nella cella e non riusciva a credere ai suoi occhi. Seduto lì c'era John Vega. John Vega aprì la bocca stupito. «Detective Rost?» disse lui. «Non me lo sarei mai aspettato di vederti qui. Come stai?» «Signore John Vega?» disse Rost. «Come stai? Quando programmi il prossimo assalto alla tua stessa banca, signor direttore?» domandò Rost sarcastico. «Il tuo sarcasmo è ridicolo, Paul. Perlomeno anche tu sei qui. Anche tu sei un criminale, Paul Rost», rispose Vega. «A proposito, ti hanno sparato ma sei ancora vivo», notò Rost. «A Serre e Pandora hanno dei sentimenti così affettuosi nei miei confronti che io metto sempre il giubbotto antiproiettile quando li incontro», disse l'ex direttore di banca e Rise. «Io credo che questi sentimenti siano reciproci, John, o forse no», disse Rost. «Oh sì, hai ragione. A proposito, sai dove sono?» domandò Vega dopo. «Non ce la fai a trascorrere un giorno senza vedere i tuoi vecchi amici», rispose Rost. «Sì, voglio davvero vederli», disse John Vega e Rise sgarbatamente. «Non credo che tu abbia l'opportunità di vederli nei prossimi 5 anni», disse Rost. 5 anni sono molto meglio di una pena a vita in una prigione asiatica», disse Vega ridendo. «Tra l'altro mi pento di quello che ho fatto. Quindi spero di non ricevere più di 3 anni», disse Vega quasi felice. Rost notò che Vega era cambiato da un imponente direttore di banca in una persona completamente diversa. Il suo aspetto, e il suo atteggiamento erano quelli di un traditore. Naturalmente era di fatto un traditore. Rost guardò le sbarre dell'inferriata davanti alla finestra, e si ricordò del suo primo incontro con lui in banca. Quel giorno aveva incontrato anche Lisa per la prima volta. In quel momento la guardia di sicurezza aprì la porta e guardò nella cella. «John Vega e Paul Rost, sarete trasferiti nella prigione centrale. Venite fuori dalla cella», ordinò. La guardia di sicurezza portò Vega e Rost all'uscita della stazione di polizia. Furono messi in un furgone che trasportava detenuti. Un detenuto era già dentro. Era Arthur Stravinsky. Lui guardò Rost ma la sua espressione facciale non cambiò. Sembrava non fosse sorpreso. «Grazie per avermi dato un'opportunità», disse lui e guardò Rost. «Non rimarrò in debito». «Sta zitto Stravinsky», gli gridò la guardia di sicurezza. Il furgone con i detenuti andò giù per la strada. Delle nuvole nere erano sulla città. Dei lampi illuminavano l'orizzonte. Lasciarono la città e andarono in direzione della prigione centrale che era distante circa 30 km dalla città. I bagliori dei lampi si avvicinavano sempre di più. Iniziò a piovere e a tuonare. La pioggia si trasformò mano a mano in una precipitazione molto forte. L'acqua picchiava forte contro i finestrini e il tettuccio. I lampi cadevano sempre più vicini. «È meglio se restiamo fermi e aspettiamo che il cattivo tempo finisca», suggerì la guardia di sicurezza all'autista. «Non c'è tempo», rispose questa. «Prima delle 5 devo essere in altri 2 posti». Passarono il campo di aviazione quando un lampo colpì un grosso albero vicino alla strada. Il furgone passò accanto all'albero e fu colpito a sua volta dal lampo. Tutti nella vettura furono storditi dal rumore infernale e dalla scossa elettrica. Il furgone prese fuoco, uscì di strada e si ribaltò. Arthur Stravinsky riprese conoscenza per primo e si guardò intorno. Il fuoco nel furgone diventava sempre più forte. Le altre persone giacevano lì immobili. Lui allungò la sua mano fuori dalle sbarre dell'inferriata, e prese la chiave dalla tasca della giacca della guardia di sicurezza. Poi aprì le manette e le sbarre dell'inferriata e si calò fuori. Prese la pistola di una delle guardie di sicurezza e la infilò nella tasca della sua giacca. Pioveva e tuonava sempre di più. Non c'erano altre macchine attorno. Stravinsky corse via dal furgone, ma poi si fermò e guardò indietro. La benzina fluiva fuori dal furgone, e il fuoco nel furgone bruciava ancora più forte. Tornò velocemente al furgone e iniziò a tirare fuori Paul Rost. Vega e una delle guardie di sicurezza presero coscienza e iniziarono ad uscire fuori dal furgone. Dopo che erano usciti, Vega scappò immediatamente nella foresta accanto alla strada. «Tiralo fuori dal furgone», ordinò la guardia di sicurezza a Stravinsky e indicò l'altra guardia che era ancora nel furgone in fiamme. Stravinsky tirò fuori la guardia e la mise per terra. La guardia non si muoveva. Allora Stravinsky tirò fuori Rost e lo mise a terra. La guardia di sicurezza prese il dispositivo radio per chiedere aiuto, ma Stravinsky puntò la pistola su di lui. «Metti la radio a terra!» gridò lui. Rost aprì gli occhi e non riusciva ad alzarsi. «Non sparerà», disse la guardia piano. «È un bravo ragazzo. Vero Stravinsky?» La guardia andò da Stravinsky, gli prese la pistola dalle mani e con quella lo colpì in viso. Il detenuto cadde a terra. La guardia portò lentamente la radio al viso e chiamò aiuto, allo stesso tempo guardava Stravinsky. Poi prese un manganello di gomma e iniziò a picchiare Stravinsky. «Non farlo di nuovo!» gridò continuando a picchiarlo. «Non farlo di nuovo! Quando torni in prigione ti insegnerò come ci si comporta. Smettila! Lo ucciderai!» gridò Rost. La guardia smise di picchiarlo e guardò Rost. Poi andò da lui e gli passò la mano sul viso. «Rost, chi ti credi di essere per dare ordini?» domandò lui. «Sei in arresto e devi obbedire ai miei ordini. Detenuto Rost, si alzi!» ordinò lui. Rost guardò in silenzio la guardia. Non riusciva ad alzarsi perché era ferito. La guardia rise e iniziò a colpire Rost con il manganello. Rost si difese la testa con le mani e iniziò a strisciare sotto al furgone ribaltato per proteggersi dall'attacco. In quel momento fu sparato un colpo. La guardia si fermò e guardò Stravinsky. Stravinsky reggeva la pistola che aveva sottratto all'altra guardia di sicurezza. «Va via da lui!» gridò alla guardia. «Stravinsky, adesso non vedrai più la tua prigione», disse la guardia e prese la sua pistola, ma Stravinsky sparò, e la guardia cadde a terra. Stravinsky aiutò Rost ad alzarsi. «Paul, io devo andare. Mi dispiace», disse lui. «Aiutami, devo concludere un affare. Prendi la radio e andiamocene», disse lui. In lontananza si sentivano le sirene della polizia. Paul Rost non poteva andare veloce con la gamba ferita, allora Stravinsky portò Rost nella foresta. Quando furono un po' lontani dalla strada, e si guardarono intorno per scegliere la direzione, si sentì uno sparo e Stravinsky cadde a terra. La guardia si era nascosta dietro ad un albero per sparare e colpì Stravinsky alla spalla. Rost lo aiutò ad alzarsi e andarono avanti. Stravinsky e Rost andarono un po' più avanti e videro dei binari ferroviari. C'era un treno sui binari. Si arrampicarono in uno dei vagoni. Speravano che il treno sarebbe partito preso. Ma il tempo passava e il treno non si muoveva. In lontananza sentivano l'ululato delle sirene e l'abbaiare dei segugi. Finalmente il treno iniziò a muoversi in avanti. A circa 5 chilometri di distanza dal posto in cui Stravinsky e Rost si erano arrampicati sul treno c'era un passaggio a livello. Il passaggio era chiuso e le macchine aspettavano che il treno passasse. Il treno si fermò al passaggio. In una macchina era seduta una famiglia, una madre, un padre e un ragazzino. Il figlio aveva 7 o 8 anni. La madre e il padre conversavano e il ragazzo guardava il treno. «Le persone viaggiano con questo treno?» domandò il figlio. «No, figliolo. Le persone devono viaggiare con un treno passeggeri. Questo è un treno merci. I passeggeri non possono viaggiare con un treno merci, rispose il padre. Il ragazzo guardò di nuovo il treno. Anche le persone sul treno lo guardavano. Allora uno degli uomini premette il dito sulle labbra. Il ragazzo capì che erano persone cattive perché avevano fatto qualcosa che non era consentito. Il treno iniziò ad andare avanti e il ragazzo fece l'occhiolino alle persone cattive. Ripetizione del nuovo glossario. 1. Potrebbe dirmi se oggi è ancora maggio o già giugno? Oggi è il 31 maggio. Domani è il 1 giugno. Potrebbe dirmi dov'è il prossimo ospedale? Vada per di qui. Vada in questa direzione per circa 10 minuti e sarà lì. Grazie. A proposito, posso andarci anche con i mezzi pubblici? Prenda il tram numero 15. Deve scendere alla quarta fermata. Grazie. Di niente. 2. Quest'uomo con l'aspetto asiatico è stato arrestato per un furto. Che cosa ha rubato? Ha rubato della benzina da un vagone ferroviario. Le persone dalle case circostanti lo hanno visto e hanno chiamato la polizia. 3. Vuoi una tazza di caffè caldo? Molto volentieri. Mi dispiace, non c'è più caffè. Vuoi del tè caldo? Sì, per favore. Mi dispiace, non c'è neanche più tè. Vuoi dei sandwich caldi? Sì. Purtroppo non c'è più pane. Vuoi ascoltare la radio? No, grazie. 4. Per favore insegni a nostro figlio le buone maniere. Ha cattive maniere? Sì, fuma. Spesso? Quando beve? E beve spesso? Sempre quando perde molti soldi al casinò. 5. Hai sentito dell'incidente al passaggio a livello? No, cosa è successo lì? Un camioncino è andato in panne ed è rimasto proprio sul passaggio. A quel punto il treno passeggeri ha attraversato il passaggio. Ha colpito il camioncino. Un vagone si è ribaltato. Alcune persone sono state ferite. E l'autista del furgoncino è ancora vivo? È giusto in tempo dal camioncino ed è corso via. La polizia lo cerca. 6. Ciao. Come stai? Non male, grazie, e tu? Anche io non male, grazie. Hai sentito cosa è successo al presidente? Cosa gli è successo? È stato arrestato in uno stato vicino e lo hanno riportato indietro. Ora è in prigione e se ne pente. Di cosa si pente? Si pente di aver consigliato alle guardie carcerarie di colpire i detenuti con il manganello di gomma. 7. Perché sei così triste? Mi pento di molte cose che ho fatto. Questo è ridicolo. Tutti prima o poi iniziano a pentirsi di qualcosa. Perciò perché sei così triste? Non è ridicolo. La vita passa in fretta, scorre come la sabbia tra le dita. E sono ancora allo stesso punto da cui ho iniziato il mio viaggio tanto tempo fa. Significa che è ancora tutto davanti a te. Sii felice.